Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web, 9,2 minuti e 14 secondi di mercoledì 29 ottobre. Noi oggi cominciamo volando molto alto. Michelangelo, ecco, il mistero del 33° dente. Lo storico dell'arte, Marco Bussagli, ha scoperto in diverse figure dipinte, disegnate o scolpite da Michelangelo un particolare anatomico che nelle mani dell'artista assume, appunto, in maniera abbastanza prevedibile, un potente valore simbolico, però vediamo quale. Ne scrive Alberto Mattioli oggi sulla Stampa, aprendo La Cultura del giornale. Questo particolare anatomico ce l'ha la Furia Infernale degli Uffizi, ce l'hanno per esempio le teste grottesche del British Museum, ce l'ha la Ugly Cleopatra, appunto come era stata ribattezzata, scoperta nel 1988 a Casa Buonarroti sul retro dell'altra Cleopatra, ce l'ha la Guzzino che alza la croce sulla quale sarà appeso San Pietro nella Cappella Paolina del Vaticano, e poi ce l'ha il fauno che sbalza dall'armatura della testa ideale di guerriero, ce l'ha il Laocoonte della stanza segreta della Sagrestia Nuova di San Lorenzo, e via di seguito. Allora è ovvio che si parla di Michelangelo un po' meno, scrive Alberto Mattioli sulla Stampa, la strana caratteristica che accomuna tutti questi suoi personaggi in disegni, affreschi o statue, e cioè, qual è questo particolare anatomico? È il quinto incisivo, o mesiodens. Non è un'invenzione di Michelangelo, ma una bizzarria anatomica che esiste davvero. Normalmente di incisivi ne abbiamo 8, 4 sopra e 4 sotto, al centro dell'arcata. Però esiste, appunto, un'anomalia a causa della quale alcune persone di incisivi superiori ne hanno 5. Quindi, per capirci, i loro dentoni in mezzo al sorriso risultano 3 e non 2, oltre ad avere in bocca in tutto 33 denti anziché 32. Ora Marco Bussagli, che è un noto storico dell'arte e specialista di Michelangelo, continua questo pezzo sulla Stampa, si è accorto che questa anomalia ricorre spesso nelle sue opere. Si è chiesto perché e ha trovato delle spiegazioni e le ha illustrate in un libro molto affascinante, I denti di Michelangelo, pubblicato da Medusa. È un'indagine fra medicina, arte e teologia. E allora intanto Bussagli è andato a verificare se il quinto incisivo fosse noto alla scienza medica dell'epoca, e ha scoperto che sì, era noto. Per esempio ne parla la pratica major di Michele Savonarola, che non era soltanto il medico personale di Lionello d'Este, ma anche lo zio di Gerolamo, le cui prediche infiammate colpirono molto il giovane Buonarroti. Michelangelo non faceva nulla a caso, quindi non è un caso che ci sia questo terzo incisivo o quinto incisivo a seconda del particolare che vogliamo inquadrare nelle sue figure. Non faceva nulla a caso, e se si prendeva la briga di modificare la dentatura delle sue figure, una ragione, appunto, c'era sempre. Bussagli dice ci deve essere, è chiaro che il quinto incisivo rompe, ecco il significato simbolico, l'armonia della figura umana, distruggendo l'ideale classico della simmetria. Dice Galeno, riportando un passo di Crisippo, che il bello non si avvicina con quello delle parti del corpo, ma con quello della simmetria delle membra. Alla luce della fede cristiana, e Michelangelo era un cattolico inquieto però convinto, il mesiodens indicava allora violenza, bestialità, lussuria, e infatti la maggior parte dei soggetti elencati all'inizio dell'articolo sulla Stampa, lo ricordiamo, è di Alberto Mattioli, lo trovate a pagina 30 e 31, insomma la maggior parte di questi soggetti sono negativi, o per brutalità ferina, oppure per lascivia, il caso di Cleopatra, oppure perché condannati alla dannazione, oppure, come il caso di Giona o della Sibilla, perché appartengono all'umanità ante gratiam, cioè vissuta prima dell'avvento di Cristo. E però c'è un mistero in tutto questo, perché resta da capire come mai anche lo sconvolgente Cristo della Pietà abbia il mesiodens, che peraltro si nota soltanto guardando la statua dall'alto e da vicino, oppure in fotografia. Bussagli avanza tre ipotesi per cui, appunto, tra tante figure negative ce l'abbia il mesiodens anche Cristo. La prima è che Michelangelo si sia sbagliato, ipotesi liquidata come offensiva dallo stesso autore, perché appunto Michelangelo conosceva benissimo l'anatomia umana. La seconda è che l'artista identificasse Cristo con il male, che è assurda perché la sua fede era profondissima. La terza, che è anche la più affascinante, oltre a essere la più probabile, è che Michelangelo abbia voluto rappresentare così, nel corpo stesso del Salvatore, la dottrina per cui Cristo prende su di sé il male del mondo. Yahweh fece cadere su di lui l'iniquità di tutti noi, scrive Isaia. Quel dente in più, argomenta Bussagli, testimonia la misericordia per l'incapacità dell'uomo di comprendere perfino i doni che Dio ci ha fatto, incluso quello della redenzione, che appunto per caparbia, miopia di seguire il nostro apparente tornaconto, l'uomo appunto non accoglierebbe. Certo, da un pezzetto di marmo che rappresenta un dente, così si conclude questo pezzo che potete leggere oggi sulla stampa, alla redenzione dell'uomo il passo è lunghissimo, ma Bussagli, l'autore di questo libro pubblicato da Medusa, lo percorre con molta dottrina e una convinzione che finisce per convincere anche noi e anche chi non si era mai accorto di questa michelangiolesca sovrabbondanza di dentatura. Questo è Altrove di Enrico Pieranunzi, che esegue il brano con lo Space Jazz Trio, Pieranunzi al pianoforte, Enzo Pietro Paoli al basso e Fabrizio Sferra alla batteria. Altrove ci accompagnerà in tutta questa puntata di Pagina 3. Adesso diamo una buona, appunto crediamo, notizia editoriale. Internazionale ha rinnovato il proprio sito internet e lo ha fatto nel segno del rilancio, in un periodo in cui i giornali italiani spesso, ecco, vanno al risparmio, lo dicevamo ieri, commissionando pezzi brevi dove la parola approfondimento è un tabù. Internazionale sul suo sito internet ospiterà reportage lunghi, anche decine di cartelle ponderati, scritti da autori italiani anche giovani, insomma una buona pratica che speriamo contagi anche il resto dell'informazione, anche culturale italiana. E allora facciamo il nostro in bocca al lupo al sito internet di Internazionale e al direttore Giovanni De Mauro, e partiamo appunto da un pezzo di Alessandro Leogrande pubblicato appunto sul nuovo sito, che racconta, ecco, avendo come corredo le foto di Fabio Zayed e Maila Iacovelli, un fatto abbastanza sconvolgente, cioè in Italia, nelle fabbriche, i reparti confino esistono ancora. E inizia Leogrande con un fatto di cronaca: il 21 maggio del 2014, Maria Baratto, operaia di 47 anni, si uccide nel piccolo appartamento in cui vive da sola ad Acerra, colpendosi più volte con un coltello all'addome. Il suo corpo rimane sul pavimento per 4 giorni, nessuno la cerca. Sono i vicini a dare l'allarme, insospettiti dall'odore. Allora, Maria Baratto è in cassa integrazione da 6 anni, vive con 800 euro al mese, ma non è però una cassa integrata qualunque, continua Alessandro Leogrande sul sito di Internazionale. Maria è una dei 316 lavoratori spediti dalla Fiat nel reparto di confino dell'Interporto di Nola, un capannone desolato a 20 chilometri dallo stabilimento di Pomigliano d'Arco, totalmente slegato dal cuore della produzione. A partire dalla fine del 2008, qui sono stati trasferiti tutti quegli operai che per militanza sindacale o per ridotte capacità lavorative, cioè anche quando malati, non reggevano o non volevano reggere i ritmi dell'innovazione tecnologica. Benché se ne parli poco, continua Leogrande, in Italia esistono ancora i reparti confino. Sono i reparti in cui vengono relegati, spesso dopo essere stati demansionati, i dipendenti ritenuti ingovernabili o ingestibili. Hanno la forma di palazzine non ristrutturate, o di spogli magazzini, o di uffici disadorni. Luoghi di punizione travestiti da luoghi di lavoro. Ai lavoratori confinati non è chiesto di produrre, ma di passare le giornate senza fare niente, guardando il soffitto o girandosi pollici, fino a quando quel lento, prolungato stato di inazione non diventa una forma estrema di violenza contro la propria mente e il proprio corpo. In breve, insomma, il confinato diventa, ecco, appunto, come si diceva, colpirne uno per educarne 100 diventa un monito per gli altri, cioè per tutti quelli che continuano a lavorare alla catena. Se non ti comporti bene, ecco che cosa ti aspetta. Negli ultimi anni tre operai confinati, continua Alessandro Leogrande sul sito di Internazionale, questo lungo pezzo, confinati all'interporto di Nola, si sono suicidati. Ma queste morti sono soltanto la spia di un malessere più diffuso. Nel 2012 era stata proprio Maria Baratto, cioè la futura suicida, a scrivere su un sito internet il tentato suicidio di oggi di Carmine P, cui auguriamo di tutto cuore di farcela. Il suicidio invece riuscito purtroppo di Agostino Bova dei giorni scorsi sono soltanto la punta dell'iceberg della barbarie industriale e sociale in cui la Fiat sta precipitando i suoi lavoratori. Anche se, dice Leogrande, la storia appunto di questi reparti parte da lontano. Il più noto è il caso della OSR, Officina Sussidiaria Ricambiare, a Torino. Qui appunto parliamo di oltre 50 anni fa, il 1952, vale a dire la Fiat di Valletta. E appunto queste confino e schedature anche, come ricorda per esempio Antonio Montella, operaio specializzato Fiat, finito anche lui al polo logistico di Nola, alla fine del 2008, dice, ci misero a fare dei corsi di formazione. Dei professori ci hanno interrogato a lungo, volevano sapere tutto delle nostre vite, delle nostre famiglie, delle nostre idee, del nostro lavoro, del sindacato a cui appartenevamo, delle attività che ci svolgevamo e tante altre domande. Insomma, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, il confinato è appunto portato a pensare perché io e non altri. O meglio, come dice Nello Pacifico in un documentario Democrazia Sconfinata, il problema non sono neanche, o meglio, non sono soltanto i militanti, quelli che i militanti lo sanno perché sono finiti lì dentro e non hanno paura. Il problema sono gli altri, quelli che vivono nel terrore di poterci finire o che ci sono finiti non capendone bene il motivo. Ora, il reportage di Leogrande è abbastanza agghiacciante, quello che racconta è ben più lungo di così, come dicevamo prima. Lo trovate sul nuovo sito di Internazionale, che vi invitiamo a consultare perché potrebbe essere una delle novità editoriali di questi mesi in fatto di informazione e approfondimento culturale. Pagina 3, 15 minuti e 7 secondi. Io vi ricordo che per contattarci potete mandarci un sms al 335-5634-296 o scriverci pagina3@rai.it, Radio 3 Tweet, dove state scrivendo appunto per raggiungerci via Twitter. Adesso parliamo, andando a esplorare questa volta in rete, parliamo delle epidemie. La diffusione dell'Ebola, di cui appunto si è parlato anche stamattina diffusamente a Radio 3 Mondo, benché ancora contenuta, suscita ansia nei circuiti della comunicazione globale, in realtà anche in Italia, con i soldati americani in quarantena a Vicenza. E proprio in queste settimane esce in Italia un libro che parla proprio di queste malattie. Lo ha scritto l'americano David Quammen e ce ne parla Cristiano De Maio per Rivista Studio, che poi troverete linkato a pagina3.rai.it, il nostro sito. David Quammen, scrive De Maio, è un particolare tipo di scrittore, diffuso nel mondo anglofono ma praticamente sconosciuto da noi, che racconta, utilizzando le tecniche narrative, il mondo della natura e della scienza. È autore di 15 libri, scrive sul National Geographic, su Harper's, è in Spillover, questo appunto il titolo del suo libro uscito da Delphi lo scorso 22 ottobre. Tre importanti ingredienti, e cioè scienza, natura e viaggio, sono bilanciati in equilibrio perfetto, a cui si aggiunge appunto la forza della narrazione. Spillover è quindi un libro sulle zoonosi. Che cosa sono le zoonosi? Sono le malattie virali e batteriche che passano da una qualunque specie animale all'uomo. Quando un patogeno fa il salto da un animale a un essere umano e si radica nel nuovo organismo come agente infettivo in grado talvolta di causare malattia o morte, siamo in presenza di una zoonosi. In particolare il momento in cui avviene questo passaggio viene definito spillover, che è il titolo del libro. Ogni spillover, scrive Quammen, è come una lotteria, ecco, si può definire così, dove il patogeno compra un biglietto nella speranza di avere in premio una vita nuova in spazi più larghi. Ha una minima probabilità di non finire in un vicolo cieco, di andare là dove non è mai andato e di essere ciò che non è mai stato. Travolta ha un colpo di fortuna per lui e di sventura per noi, pensate soltanto all'HIV. E quindi Ebola, SARS, AIDS, Spillover, scrive Cristiano De Maio su Rivista Studio, parla di loro, cioè di queste rudimentali forme di vita che ci tengono tanto in apprensione e che al tempo stesso dimostrano quanto il mondo sia interconnesso. Tanto per fare un esempio, l'uccisione di un gorilla nel 1908 circa nel Camerun sudorientale da parte di un cacciatore ferito è l'ipotesi considerata ormai molto realistica della nascita dell'AIDS, cioè avrebbe determinato uno spillover del virus all'origine della malattia che si sarebbe poi sviluppata, e quindi la cosa interessante di questo libro è che racconta i vari anelli della catena in modo invisibile durante gli anni 50, per esempio nell'allora Congo belga, dove si sarebbe diffusa grazie all'uso degli aghi non sterili per scopo medico e di qui, per una casualità legata alla fine del colonialismo, sarebbe passata da Haiti negli anni 60, dove si sarebbe verificato, ecco, vedete tutte le concatenazioni, un contagio fuori controllo per le pratiche di donazione del sangue a scopo di lucro della popolazione povera, e di qui appunto negli 80 negli Stati Uniti, dove avrebbe proliferato poi nella comunità omosessuale. Tra l'altro David Quammen è stato anche intervistato a Genova, lo potete trovare sul nostro sito andando su Radio 3 Scienza in podcast, perché appunto è un grande raccontatore. Qui è proprio, c'è lo storytelling applicato alla scienza, una cosa che dice De Maio in Italia non si fa, effettivamente si fa poco, e che gli scrittori, anche appunto non narratori puri nel mondo anglofono, riescono a fare. Tra l'altro sempre su Rivista Studio c'è poi l'intervista anche a David Quammen, dichiara Bardelli in un onino che parla anche non soltanto di malattie, ma appunto un tema comune nei suoi lavori è l'impatto devastante dell'uomo sull'ambiente. E qui lui dice una cosa interessante, dice: penso che l'attenzione alla biodiversità e la volontà di lasciare zone intatte, selvagge, sia qualcosa di molto importante, non soltanto per ragioni ecologiche, che pure ci sono, ma anche per motivi nostri psicologici e, oserei dire, spirituali. E poi appunto si conclude questa intervista, che ovviamente è molto lunga, e noi vi raccontiamo solo qualche battuta, il resto ve lo potete leggere in rete su Rivista Studio, con una battuta in spillover, dice l'intervistatrice: c'è un episodio interessante che parla di un'invasione improvvisa di bruchi mangiafoglie nella cittadina del Montana dove lei abita. Dura un'estate, poi, così come sono apparsi, i bruchi sembrano scomparire nel nulla. Nel libro lei spiega che è un evento che in ecologia si chiama outbreak o esplosione, un forte, improvviso aumento della popolazione di una data specie seguito da un altrettanto rapido collasso. E quindi noi saremmo la razza umana, perché poi a un certo punto dice la più seria esplosione verificatasi sul pianeta Terra è quella dell'Homo sapiens, quindi noi saremmo a nostra volta un outbreak. E David Quammen risponde: ovviamente ci sono enormi differenze fra l'uomo e i bruchi di cui parlo, per esempio il fatto che la nostra esplosione sta accadendo in slow motion, cioè ci abbiamo messo centinaia di migliaia di anni per arrivare a 7 miliardi di individui, ma l'aumento è stato non solo esponenziale, continua ad accelerare. Non c'è mai stato, per creature di una certa dimensione, un precedente simile su questo pianeta, cioè, per dire, non ci sono mai stati 7 miliardi di dinosauri o di gorilla o di caribù, e non c'è mai stata una densità di popolazione paragonabile a quella dell'Homo sapiens. Ma per ora quella del nostro outbreak è solo un'ipotesi suggestiva. Manca, per fortuna, aggiungiamo noi, l'evento che la provi definitivamente, cioè, altro sorriso di Quammen, che dice: beh, manca il fatto che dobbiamo collassare. mentre sono le 9:21 minuti qui a pagina 3, io vi segnalo il tema del giorno e di tutta la città ne parla, in onda alle 10 con Fabio Cappelli. L'ultimo rapporto Svimez ritrae un mezzogiorno che veramente precipita verso il fondo, con una crisi non soltanto economica ma anche demografica senza precedenti, anzi precedenti ci sono nel XIX secolo. Ma ci sono anche però delle storie virtuose come Matera Capitale Europea della Cultura 2019, ma a questo punto c'è da domandarsi se non siano eccezioni. Allora potete mandare sin da ora i vostri messaggi alla città, la città @rai.it. Un ascoltatore ci chiede quando, appunto, l'intervista, ne parlavamo prima, David Quammen a Radio 3 Scienza, domenica 26 ottobre, lo recuperate da lì. E adesso continuiamo a parlare di lavoro. Prima, nel pezzo di Alessandro Leogrande su Internazionale, leggevamo delle, ecco, le possiamo definire delle porcate che in Italia si consumano nel rapporto fra industria e operai, ma di porcate vive anche l'Università Italiana. Peppe Allegri scrive sul Manifesto un pezzo in cui racconta il lavoro gratuito prestato da dottorandi e ricercatori. Se il lavoro che regalo, quindi inizia con una citazione a un intervistato, lo regalo spontaneamente di mia volontà, è una cosa. Se invece il lavoro devo regalarlo per vari motivi del mondo, quindi diventa un obbligo, beh, allora è svilente e umiliante. Questa confessione, scrive Peppe Allegri in forma anonima, la troviamo in apertura dell'ultimo fascicolo della rivista Sociologia del Lavoro, e sembra esemplificativa di una condizione diffusa nelle attuali forme di lavoro. Il regno del lavoro gratuito o quasi gratuito è da sempre, quindi fa qui un excursus e non da ora, la regola tacita, quando non condivisa, per accedere al primo girone del circuito universitario, quello che un tempo avrebbe permesso di ambire al concorso, per ricercatore. Un periodo di lavoro gratuito in cambio di una promessa, cioè la promessa di essere considerato abile per entrare nel sistema accademico, che da sempre prevede una prima valutazione fra pari, antecedente alla messa a bando dei posti da ricercatore e l'eventuale arruolamento. E questo periodo, tradizionalmente confinato in un lasso temporale di pochi anni, ma che appunto diventa, negli ultimi anni invece sta diventando un periodo che non va appunto dall'ultima giovinezza alla maturità per poi trovare un posto, ma un periodo che si dilata quasi all'infinito, in cui ci sono proprio laureati che lavorano gratis per mantenere appunto l'università, e che non si capisce fino a quando, loro stessi appunto non sanno fino a quando lavoreranno gratis. Peccato appunto che da un ventennio l'accesso a questa fantomatica carriera sia sempre più diventato, continua Peppe Allegri sul Manifesto, un collo di bottiglia dove decine di migliaia di precari della ricerca, e precari della ricerca ovviamente della docenza, hanno perennemente regalato le loro prestazioni lavorative, con intermittenza solo nella retribuzione. E poi appunto la cosa non paradossale, ma insomma cosa che crea un circolo vizioso, sempre di più quel lavoro è diventato necessario appunto nei quotidiani ingranaggi della fabbrica universitaria. Cioè, senza questo lavoro gratuito, una parte, se non tutta l'università, continua Peppe Allegri, crollerebbe: dal funzionamento dei laboratori all'organizzazione di seminari e master, dallo svolgimento degli esami all'appalto di interi corsi, fino ad arrivare al continuo lavoro burocratico delle attività di docenza e di ricerca. E poi appunto dice oltretutto, dinanzi all'immodificabile sistema di gestione universitaria, il continuo definanziamento pubblico, vabbè, i privati sono sempre stati al lumicino, i finanziamenti privati, è diventato il grimaldello per irrigidire l'arbitrio dei soggetti che decidono l'accesso. Ed è come se dicessero: insomma ragazzi, c'è il taglio lineare dei finanziamenti, la crisi economica, la spending review, i posti praticamente non ci sono, quindi dovete dimostrare di essere ancora più bravi, disponibili e votati al sacrificio, perché la concorrenza è spietata. E appunto dice, scrive Peppe Allegri sul Manifesto, beh, mancano solo le cavallette del celebre monologo di John Belushi in Blues Brothers per appunto per far capire quanto la situazione sia diventata paradossale. Il pezzo appunto lo trovate sul Manifesto. Ora, sicuramente c'è una sofferenza psicologica, scrive Peppe Allegri, in chi lavora gratis nelle università, ma un diverso tipo di sofferenza e subordinazione psicologica c'era anche per esempio nei contadini di un secolo fa, quando incontravano Giuseppe Di Vittorio. Non importa tanto che questi fossero analfabeti e chi lavora gratis nelle università sia più che formato, le dinamiche della prevaricazione fra uomo e uomo sono simili da sempre, insomma, sin dai tempi di Spartaco. E visto che nei rapporti fra sovrano e suddito, o fra padroni e servi, non sono mai i primi a cedere terreno spontaneamente, c'è da augurarsi che tutti quelli che lavorano gratis nelle università si facciano Spartaco di se stessi e ognuno per l'altro, magari cominciando da vicino, cioè proprio dal barone della porta accanto. Thank you. Adesso vediamo rapidamente altri articoli interessanti usciti sulle pagine culturali dei giornali. Per esempio sul Foglio c'è Alfonso Berardinelli che stronca l'ora di lezione di Massimo Recalcati. Dice con il suo libro L'ora di lezione per un'erotica dell'insegnamento, Recalcati ha conquistato la vetta dei libri più venduti. Mi unisco, scrive Berardinelli, perciò alle migliaia di insegnanti italiani che se ne stanno lì a ruminare sulle pagine di quel libro. Sappiamo che scientismo e nozionismo sono pericoli dell'apprendimento scolastico, ma la scuola di oggi, scrive Berardinelli, dopo decenni di indiscipline, soffre piuttosto del contrario. Soffre di denutrizione nozionistica e in Italia di ostinata resistenza alle scienze e alla natura. Insomma, Berardinelli sul Foglio contesta che appunto l'apprendimento debba passare attraverso il desiderio, un desiderio quasi erotico. C'è anche la seduzione intellettuale. Il pezzo lo trovate sulla prima pagina del Foglio, mentre sul Mattino trovate un bel parallelo fra Hannah Arendt e Simone Weil, scritto da Roberto Esposito. Dice: forse perché da sempre soggetto potenziale di violenza come donne e come ebree, Hannah Arendt e Simone Weil riescono a raccontare la genesi e la crescita del potere totalitario con una limpidezza che ad altri è mancata. E poi appunto segue pezzo. Poi si parla anche invece sul Messaggero di Libriamoci, l'iniziativa governativa per diffondere insomma la cultura e la lettura. 3 giornate di lettura ad alta voce da avviare nelle scuole italiane dal 29 al 31 ottobre. Se ne parlerà anche oggi appunto a Fahrenheit di Libriamoci, lettori italiani in calo. Però forse da iniziative come queste, ma anche dall'intervento nelle scuole dove l'educazione alla lettura si ferma alla scuola primaria e media, potrebbero aiutare, ecco, non determinare, ma aiutare sì a ripartire e a riguadagnare lettori e ascoltatori, perché appunto inizia non soltanto il parlato, ora c'è la musica con Valentina Losurdo e Primo Movimento. Buongiorno Valentina.
E dunque siamo pronti per sentire tutta l'energia della musica diretta da Gustavo Dudamel e dalla Simon Bolivar Symphony Orchestra del Venezuela, che esegue la settima di Mahler.
Grazie Valentina, grazie a voi per l'ascolto. Con me vi ringraziano Fiore Liborio in console, Piero Pugliese in regia, Florinda Fiamma in redazione, Gianfranco Rossi, curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola La Gioia.